popolo del blues, un ricordo di Ernesto De Pascale e Michele Manzotti.
Buonasera signore e signori, sono Fabrizio Berti, questo è Controradio, voi siete al Popolo del Blues, l'appuntamento del giovedì sera dalle 22.45 fino alla mezzanotte ed oltre. Allora, un giovedì 25 aprile in compagnia proprio del Popolo del Blues, stasera avremo tante cose, tanta musica da farvi ascoltare e degli ospiti importanti che ascolterete fra poco. Noi iniziamo immediatamente con la musica. Questi sono The Cashbox Kings, direttamente da Chicago, l'armonica di John Ozek e la voce di Oscar Wilson. Questa è I'm Gonna Get My Baby.
Yeah.
nostra radio. Il giovedì notte, il popolo del blues.
Sono The Blues Queen, l'album si intitola Lady in Blues, questo è un album pubblicato dal Popolo del Blues nel 2017, un classico della musica americana Deep Ellen Blues, ma soprattutto in questi giorni è uscito un nuovo video che ricorda proprio questo pezzo e questa avventura. Crocicchio di Controradio, al giovedì c'è Il Popolo del Blues. 23:04 minuti al Popolo del Blues, Fabrizio Berti in voce. Questa è una vera lezione di Jump Blues che Emiliano Tremarelli metteva in piedi su questo video bellissimo che è su YouTube e magari ve lo andate pure a cercare. Questo è dedicato a tutti gli ascoltatori del Popolo del Blues, ma soprattutto noi abbiamo in collegamento in diretta direttamente da Roma Max Manganelli. Ciao Max, come stai?
Ciao Fabrizio, bene bene.
Allora Max, noi siamo a ricordare Emiliano Tremarelli. Cioè, io quando vedo questo video ti giuro che mi si accappona la pelle, perché cioè eravamo in presenza, siamo in presenza di uno dei grandi talenti della chitarra e non della chitarra blues e non sono italiana.
Eh sì, guarda, sentendo le tue parole insomma mi sono venuti i brividi, perché poi insomma quei video conosco bene, ne
certo,
in diversi stili, e mentre ascoltavo insomma non ti nascondo che mi sono un po' commosso.
Ma assolutamente, come non ci si fa a commuovere vedendo questa è una vera e propria lezione. Cioè, noi parliamo degli americani, ma gli americani ce l'avevamo e ce l'abbiamo in casa, vero?
Era un po', diciamo, c'era un talento proprio indescrivibile Emiliano, poco valutato qui in Italia, insomma poco riconosciuto a livello artistico, perché poi sai, non capito ancora io,
cioè, come spesso succede,
come non capisco ancora i meccanismi per quale, insomma. Però vabbè,
funziona così, guarda.
Esatto.
Senti Max, allora, nel ricordare Emiliano c'è una manifestazione, c'è un tributo che voi organizzate, sì, prossimamente a Roma, e quindi sì, ci farebbe così piacere che ce ne parlassi così in maniera diffusa.
Sì, intanto io, cioè, colgo l'occasione per ringraziarti.
Ma figurati.
Per questo gesto che ritengo molto carino da parte vostra, dare uno spazio a Emiliano nella vostra trasmissione, mi fa molto piacere, perché è un'occasione per farlo conoscere,
certo,
anche a chi non lo conosceva come noi, insomma,
certo,
come stavamo parlando prima. E in suo ricordo, insomma, in sua memoria, abbiamo organizzato, diciamo, un evento, ma più che altro per stare insieme noi, uniti nel suo ricordo, abbiamo organizzato questa cosa in un locale ad Aprilia, vicino Roma, dove si svolgerà, insomma, dove saremo tutti il blues, ci sarà tutto il blues romano che si alternerà sul palco e farà una jam, come ti ripeto, in suo ricordo.
Certo. Ci parli Emiliano anche un po' dei partecipanti, dai, le persone, insomma, la conosciamo la scena romana, ma magari la facciamo conoscere anche agli ascoltatori del Popolo del Blues.
Sì, no, guarda, abbiamo pensato di fare questa cosa iniziando una piccola rassegna delle band che ci sono qui a Roma di blues, e poi alla fine di questa piccola rassegna faremo un paio di brani a testa, poi ci saranno la jam, parteciperà Marco Meucci, Marco Di Folco, Mario Donadone, a Jonas, Gianni Franchi e
certo,
Ranieri De Luca, ci sarò io con il mio duo e la mia band, e poi chiunque vorrà, ci sarà Ronnie che ha organizzato questa cosa insieme a lui soprattutto, e poi chiunque vorrà partecipare insomma sarà ben accetto, insomma.
Sì, senti Max, ricordiamo il nome del locale e anche la data che ci sarà.
La data è domenica 28, inizierà alle 19, e il locale che sta ad aprile si chiama Officine Motociclistiche Apriliane.
Benissimo, benissimo. Senti Max, cosa succede poi? Ci sarà modo di trovare in rete altre cose, o magari un disco che sarebbe auspicabile anche in un periodo che magari i dischi non vanno più di moda, ma noi ce li facciamo andare, con un po' l'arte di Emiliano, se esiste qualcosa, dai, voi che l'avete frequentato tantissimo, insomma, e avete avuto a che fare con il suo grande talento.
Eh sì, no, a livello dei dischi da parte sua ci sono delle collaborazioni su dischi di non proprio a nome suo, ma con la sua chitarra ha collaborato con molti insomma artisti qui di Roma, tra cui i Revegono, con Marco Meucci,
certo,
tutto il suo organico, hanno registrato delle cose, ha registrato anche dei brani sul disco mio e di Marcello con col mio progetto ed altri che non conosco. Sarebbe del bene raccogliere tutte queste registrazioni in un unico, diciamo, lavoro dedicato a lui.
Certo.
Questo sì, sarebbe una buona idea.
Sarebbe importante. Senti, io fra le altre cose mi ricordo una volta ho parlato con Curtis Salgado, che mi parlò di Emiliano, lo vidi a Porretta, al Porretta Soul Festival, ormai Curtis Salgado è una presenza fissa, e trovò il modo di farci due parole. E cioè mi disse, c'era strabiliato veramente dalla classe di questo ragazzo, lo dico ragazzo perché così mi sembrava talmente giovane, così che fosse incredibile ci fosse un musicista di questo talento in circolazione, però a volte succede, questo era il caso di Emiliano.
Senti, ti sento molto piano, è lontanissimo.
Proviamo ora, forse mi senti meglio,
ecco.
Perché abbiamo un po' di feedback. No, dicevo, una volta ho parlato con Curtis Salgado e ho chiesto delle informazioni così quando aveva incontrato Emiliano e me ne ha parlato in termini entusiastici, via. Mi ha detto che un talento così non era facile trovarlo anche negli Stati Uniti.
Ho parecchie, a parte le serate che hanno fatto insieme, ecco, ho partecipato anche, ho delle testimonianze, diciamo, fotografiche con Curtis Salgado che ha il sorriso a 32 denti mentre guarda i miei
immagino
pagliastroli. Sì.
Va bene, senti Max, allora noi ti ringraziamo per essere stato con noi, magari ci ripeti un po' la data per gli ascoltatori del Popolo del Blues. Non siamo a Roma, ma in streaming arriviamo da tantissime parti e poi sul podcast non si sa mai, e comunque poi magari sarà l'occasione prima o poi di venirvi a trovare, insomma tutta la comunità che io conosco abbastanza bene, si perdono i fili perché si diventa vecchi, questo è il problema. Ma sai, Red Wagon li ho visti tantissime volte, la Jonas Blues Band l'ho vista quando ero veramente giovanissimo, quindi insomma mi sento di conoscere persone che condividono un percorso comune. Quindi ripetiamo un attimo, Max.
Purtroppo una brutta occasione, però ci ritroveremo.
Certo.
Domenica 28 a Officine Motociclistiche Aprilliane ad Aprilia.
Benissimo. Allora Max, noi ti ringraziamo tantissimo e magari poi ci risentiamo anche per fare un resoconto di com'è andato, va bene? Una telefonica la facciamo veramente. Grazie mille, grazie mille.
A voi e una buona continuazione.
Ciao Max, grazie.
Ciao. So bad it wouldn't play them lonesome blues. You the one who really gave me a buzz. Well, I didn't think I could last much longer than that. Show you just how wrong I was. Oh, no, man. Baby, I believe it, I would die. You the one who really gave me a buzz. Well, I didn't think I could last much longer. Show you just how wrong I was. Oh, one more time, my love, man. We'll be right back.
Popolo del Blues. www.ilpopolodelblues.com.
Benissimo, allora, questo è Giacomo Ferretti, il suo album Open, avete ascoltato Funky Shuffle, il pezzo che dà inizio a questo lavoro pubblicato da qualche anno fa dal Popolo del Blues, dove sul CD campeggia una dedica, delle parole di Steve Freund. Non a caso, in studio noi abbiamo Giacomo Ferretti. Ciao Giacomo!
Ciao Fabrizio.
Allora, non a caso, ne abbiamo parlato tantissimo e poi avete sentito tutte le puntate che abbiamo dedicato a Giacomo, perché Giacomo ha affrontato un viaggio lungo 40 giorni, siamo
sì,
lì?
38 per
38 giorni, giorni, 40 giorni, dai,
sì,
approssimiamo per eccesso, ma è stato a San Francisco e ha girato in lungo e largo San Francisco, frequentando tanto la comunità musicale di San Francisco, che immaginate voi anche a distanza di tanti anni come ricca, e incontrando tantissimi musicisti e visitando anche tutta un po' la Bay Area, vero?
Sì, sì, sì.
Ma allora Giacomo, le prime impressioni a caldo appena tornato di questa esperienza lunghissima e importante?
Ma mi sembra che la scena musicale sia abbastanza ricca e anche molto variegata. Bisogna spostarsi anche da San Francisco e andare un po' verso Oakland, Berkeley, ma anche a sud verso Redwood City, Sunnyvale fino a San José, per vedere le varietà di musicisti e di che ci sono
presenti,
in tutta l'area, ecco, che l'area è anche molto vasta, ecco.
Allora, io è diverso tempo che non torno a San Francisco, quando andai io c'era una scena importante, ma non mi sembra ricca come ora, anche fra le altre cose, anche in tempi che i dischi non esistono quasi più, a livello così discografico la parte blues, rhythm and blues solo è molto importante. Oggi si parla di dischi, di CD, ma anche comunque di vinili, però è anche vero che ci sono basse tirature, però loro la suonano, ci sono tanti club, no? Se mi confermi questo, non so, quello che abbiamo un po' ricavato noi dalle tue interviste telefoniche che abbiamo raccolto.
Sì, diciamo che io ne ho visti una piccola parte, ecco, perché certo, ci sarebbe stato da vederne tantissimi altri, però il tempo è stato quello che era, per cui mi sono concentrato su alcuni e poi ci sono anche tornato perché mi è piaciuto come mi hanno accolto e l'atmosfera, certo, che c'era nel locale.
Senti Gianluca, allora iniziamo anche a far sentire un po' di cose. Una parte importante oggi della musica, chiamiamola di metà California, via geograficamente, è quella della Little Village Foundation e il lavoro che fa Kid Anderson.
Sì, sì.
E noi abbiamo preparato un disco dei Sons of Soul Revivers, va bene?
Sì.
Che fra le altre cose ti hai visto in studio anche con Anthony Paul, il vecchio amico del popolo del blues, e come ricordiamo sempre un po' fino alla noia, l'autore insieme a Dennis DeJazz della sigla di apertura del popolo del blues.
Sì, per la precisione li ho visti allo studio di Kid Anderson,
sì, sì,
a Graceland.
Sì. Certo. Sì. Ora è successo anche una tragedia in quei giorni lì, perché te li hai visti al completo in quel momento.
Sì, sì, li ho visti tutti e tre mentre Kid Anderson gli sistemava i microfoni per registrare una canzone per il prossimo disco di Terry O'Dabi.
Sì, Terry O'Dabi, vista fra le altre cose nella band di Anthony Paul innumerevoli volte al Purretta Soul Festival.
Sì, sì,
una grandissima, un personaggio veramente interessante. Bene, in quei giorni dopo la session è successo che uno di loro purtroppo ci ha lasciato in maniera così prematura.
Sì, esatto, si tratta di Walter Morgan Jr.
Cioè io ho visto un video un po' di tempo fa, sono veramente registrato fra le altre cose nel giardino di Kid Anderson, era una band incredibile. Allora noi facciamo sentire questo pezzo, si intitola I Got Jesus, e poi torniamo con Giacomo Ferretti che ci racconta tutta la storia del suo viaggio in musica. Vediamo, ci sta dando un po' problemi, proviamo un altro pezzo, vediamo se ce la facciamo. Questo è It Isn't Safe. It isn't safe anywhere anymore. Say it again.
Attacked by two men, you see.
It isn't safe.
It isn't safe
anywhere.
I know it ain't safe
anymore.
Oh Lord, say it again, yeah.
It isn't safe.
Oh Lord, yeah.
seem just like dirt. With a broom of faith we should sweep it aside. Just remember this is the only way we can survive.
Queste sono le voci The Sons of the Soul Revivers, questo gruppo vocale che in declinazione gospel, che fa ascoltare che fa sentire così una grande maestria con un sacco di musicisti poi che li accompagnano. Allora, Giacomo, te ti sei mosso principalmente nei club della Bay Area, che rispetto a tanti anni fa ce ne sono ancora di più. Qualcuno sono chiusi, però ne sono arrivati tantissimi altri importanti. Magari mancano i grandi festival di blues, perché anche lì si vive un po' una fase delicata, non c'è più quello che è stato il festival più vecchio degli Stati Uniti, cioè il San Francisco Blues Festival, è stato chiuso da Tom Mazzolini, che è stato anche nostro ospite al Popolo del Blues. Però sì, c'è questa scena importante capitanata, come diceva anche Giacomo, da Kid Andersen, che ha questo studio di registrazione in casa che porta tantissimi musicisti, no, se non sbaglio.
Sì.
Senti Giacomo, fra gli strumentisti, il pianista, hai incontrato anche Wendy DeVitt?
Sì, la prima con cui ho avuto il piacere di suonare in jam session, proprio al saloon, Wendy DeVitt al pianoforte e il marito Kirk Harwood alla batteria. Per quell'occasione c'era Steve Freund che mi aveva invitato quella sera al saloon, e ho avuto appunto il piacere di suonare con Wendy e Kirk.
Certo. Allora, senti, facciamo ascoltare un pezzo di Wendy DeVitt, va bene Giacomo?
Sì.
Ti ricordi che cosa abbiamo selezionato, visto che io sto così mi muovendo fra tutti i CD?
Sì, pezzo è Going to Chicago.
Benissimo, questo è Wendy DeVitt. DeWitt al popolo del blues. Lei è una pianista di lungo corso e anche cantante. In questo album c'era la chitarra di Steve Frohn, un musicista che ha calcato tantissime scene, è stato per anni un musicista importante nel blues di Chicago, in particolare legandosi ai vecchi interpreti del piano blues, quindi è stato tantissimi anni con Salina Slim e tantissimi personaggi, con la cantante Gloria Hardiman per un album su Delmark bellissimo fra le altre cose. E quindi a noi ci fa piacere che Giacomo abbia proprio incontrato Wendy e Steve Freund, che si è trasferito da qualche anno nell'area di San Francisco. Quando andai io addirittura faceva avanzatempo l'agricoltore, specializzato in patate biologiche, questo era, ci teneva a dirlo. Poi insomma abbiamo perso un po' il filo. Senti Giacomo, poi c'è San Francisco, si è sempre caratterizzata per una parte importante dedicata all'armonica blues, ha avuto musicisti importanti che hanno vissuto lì un periodo, da Charlie Musselwhite, anche Paul Butterfield, ma soprattutto Gary Smith, che è un po' uno di quelle volpi che non si riescono mai a prendere, si è mosso pochissimo, è venuto pochissime volte in Europa, però poi è un personaggio importante. E grazie all'intraprendenza, anche alle registrazioni di Kid Andersen, è venuto fuori con un album in compagnia di Aki Kumar, che ha incontrato, ed è Barrett, un altro armonicista importante e didatta dell'armonica blues in California. Bene, senti, sì, ci racconti un po' di questo personaggio un po' camaleontico che è Aki Kumar.
Sì, è un personaggio molto particolare, strano e in senso positivo. È proprio un frontman con un physique du role che è veramente
notevole.
Sì. E lui fa questo mix di musica blues, rhythm and blues, ci mette dentro anche molta musica indiana, e a lui piace chiamare questo mix Bollywood blues. Ti devo dire, cioè, posso dirti che suona l'armonica tradizionale in stile Chicago alla perfezione.
Certo.
Infatti in questo CD sono tre generazioni di bluesman che messe a confronto.
Sì. Senti Giacomo, fra le altre cose, Aki Kumar va in giro con Romy Arlov, che è questo chitarrista che suona con la Flying V.
Sì,
abbastanza inusuale per il mondo del blues.
Sì, che fra l'altro ha origini russe.
Certo.
Ci ho parlato, ho avuto il piacere di conoscere anche Rom, e mi ha detto che fra l'altro prima che venisse fuori il Covid era pronta una tournée importante per Aki Kumar con la sua band, che però è andato tutto in fumo per via del Covid.
Senti, allora, noi abbiamo selezionato dai dischi che ha portato, perché è tornato con un sacco di dischi Giacomo, ha fatto benissimo. E abbiamo proprio queste tre generazioni della South Bay Blues Armonica. In particolare andiamo a prendere un vecchio pezzo, è il cavallo di battaglia di Gary Smith, Rocky Ride, che suonano in sequenza prima Gary Smith, Aki Kumar e poi David Barry. Lo facciamo ascoltare, va bene?
Ok, va benissimo.
Allora, questo non è il Text 3, questi tre armonicisti, Gary Smith, Dave Barrett e Aki Kumar, ce li lasciamo sotto un po', così ce li sentiamo, così non parliamo così sul bianco, anche se il bianco è un classico del popolo del blues, così di derivazione Ernesto De Pascale, gli piaceva tantissimo parlare sul bianco, cioè senza musica sotto. Noi ci teniamo un po' però questi armonicisti. Bene Giacomo, fra gli armonicisti abbiamo parlato di uno che accompagna, cioè del partner preferito di Aki Kumar, che è Roma Yamilov, che abbiamo detto che a un certo punto ha dedicato insieme a un iconoclasta della musica del blues e della musica strumentale, che si chiama Eric Heiser, un disco al genio di JBL Noir, va bene?
Sì.
Diciamo così, perché fra le altre cose, insomma, ve lo ricordiamo, JBL Noir era uno dei personaggi che poi si afferma negli ambienti di Chicago, ma che dà una visione spettacolare del blues, cosa che magari non era mai stata fatta prima. Lui si presentava sul palco spesso con delle giacche stravaganti, tigrate, roba di questo genere. È stato uno dei musicisti più importanti della scena, purtroppo morto anche prematuramente. Allora andiamo su Eric Heiser, questo The Leonard Rar Investigation, andiamo a farvi sentire un pezzo, no Giacomo?
Sì, tra l'altro JBL Noir è stato uno dei primi bluesmen a trattare temi politici.
Certo, assolutamente, uno dei pochi fra le altre cose, sì, assolutamente. Come ricordiamo spesso, non è che il blues abbia, delle volte si fraintende, il blues non ha connotazione politica, è una musica dedicata all'amore, a tante storie così familiari. Questo è il corpus compositivo e letterario del blues. Pochi affrontano queste. Io mi ricordo pochissimi pezzi che parlano di blues. George Harmonica Smith metteva dei pezzi dedicati alla politica, con un famoso pezzo che si intitolava Dear President, che era un po' una rivendicazione, e poi l'ha fatto in maniera compiuta, come diceva Romeo. Allora andiamo a recuperare un pezzo che si intitola Round Round. Questa è la musica di JBL Noir, rimessa in piedi da Romeo Yamilov e Eric Heiser. We'll be right back. Lasciamo in sottofondo questo album fatto da Roma Jamilov e Eric Heiser, che si intitola The Lenore Investigation. È un tributo a uno degli iconoclasti, come ricordavo prima, della storia del blues. Bene Giacomo, allora su Roma si parlava fuori onda, ci sono tante storie.
Sì, mi hanno parlato di Rom come un personaggio immerso negli anni 70 e nei suoni psichedelici, come un po' si è sentito
certo.
Da questa traccia. E quando ci ho parlato con Rom mi ha detto che è un amante della musica rock e progressive italiana.
Figuriamoci.
E lui mi ha fatto i nomi dei suoi gruppi preferiti, sono la PFM, Banco del Mutuo Soccorso, Goblin.
Certo.
Quindi io sono rimasto un po' stupito. E poi a un certo punto mi ha parlato di un regista, di un autore di musiche, di film, che non si ricordava il nome, ha cercato su internet e è venuto fuori il nome di Piero Umiliani.
Figuriamoci.
Un appassionato delle musiche di Piero Umiliani.
Ma è incredibile, fra le altre cose, controllato si conosce bene Piero Umiliani, fra musicista fiorentino, compositore fiorentino, che ha messo lo zampino in una marea di colonne sonore che tenere il conto è impossibile, ma fra le altre cose diciamo fra il serio e il faceto è quello che mise in piedi quel pezzo che si intitola Mana Mana, che è diventato un hit a livello mondiale incredibile. Fra le altre cose Mana Mana scusate, era un pezzo brevissimo e la storia vuole che un ascoltatore, un ragazzino era fra le altre cose svedese, praticamente tentò un campionamento ante litteram di questa cosa, lo registrava e lo univa e diventò un pezzo di 2-3 minuti, perché Manana Manà era un pezzo cortissimo, e questo ha ulteriormente reso merito al grande genio di Piero Umiliani. Senti Giacomo, fra le altre cose hai trovato anche Johnny Bargain, che è un musicista che per tanti anni è stato a Chicago e per un periodo era addirittura entrato in un caso particolare, perché Johnny Bargain lo attendeva in un locale e non si è presentato. È tornato fuori dopo 2 o 3 anni, forse anche di più, e addirittura al Popolo del Blues venne un personaggio che lavorava con la Delmark Records, e una domanda mia insieme a Ernesto De Pasquale fu la domanda: ma avete notizie di Johnny Bargain? Ancora non sapeva niente nessuno. Poi a un certo punto è tornato fuori come se niente fosse, si presenta dopo 2 o 3 anni, forse anche di più, in un club di Chicago, poi inizia a girare negli Stati Uniti e va a finire anche in California, e te hai avuto così la fortuna di incontrarlo.
Sì, l'ho incontrato 2 o 3 volte, mi sembra.
Bene, bene, ormai è residente da quelle parti lì, anche lui.
Penso di sì.
Sì, o almeno
tra l'altro
sta...
una sera, parlando durante un concerto, lui ha detto che per poter vedere i suoi artisti preferiti a Chicago ha fatto diversi lavori, fra cui ha lavorato anche ha fatto anche il benzinaio.
Certo, assolutamente, perché queste sono storie normali e comuni negli Stati Uniti, sì. Ma forse anche qua. Bene, vi facciamo ascoltare Johnny Bargain, You Got to Make a Change.
and drinking shots all day. You know I like my little taste, baby, you ain't acting right. You say you're gonna stop, and you go out with your friend. Yeah, say you're gonna stop, and you go out with your friend. Just like that, you're drinking again.
Bene, ci lasciamo ancora sottofondo Rockin' Johnny Bargain. Beh, un bel personaggio, Giacomo.
Sì, 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 veramente molto disponibile, molto una persona veramente tranquilla e piacevole da trascorrere il tempo insieme.
Certo, allora Giacomo, fra le altre cose, mi sembra che comunque, come ricordavamo in apertura, e a mio avviso, da quello che mi hai raccontato e mi hai fatto vedere tramite video che ci ha mandato e le interviste, è che la scena dei club comunque è notevolmente aumentata. Sì, ne ha chiuso qualcuno, ma ci sono tanti. Magari sono situazioni di jam session, però sono altrettanto importanti, perché comunque si conoscono e si vedono tantissimi musicisti, e comunque di primo livello. Cioè, quando ho visto le cose, ho visto Mark Hamill, che ha abitato per tanti anni per la Bay Area, credo che ora sia tornato, se non sbaglio, almeno un periodo.
Credo che stia fra San Francisco e San José.
Sì, prima si era trasferito e tutto il resto, ma è stato uno dei primi attori della scena vera di San Francisco per tanti anni, mettendo sulle etichette, portando fuori personaggio importante, uno su tutto, Mississippi Johnny Waters, che poi se no anche in Europa nessuno avrebbe mai visto.
Sì, come dicevi Fabrizio, la scena importante si svolge durante jam session nei locali.
Certo.
Io ho avuto appunto la fortuna di girare parecchi locali dove si svolgevano queste jam session. Il primo dove sono stato è appunto questo locale a Sunnyvale, il Fuego Grill and Bar, che tra l'altro ho avuto la fortuna di capitare proprio alla prima jam session.
Certo.
Quindi ci sono stati un sacco di musicisti che si sono alternati sul palco.
Certo.
E lì ho avuto il piacere di suonare, di vedere la house band, che erano formata da Johnny Cat Subrand, da Mike Phillips e da Dennis Dove. Ho parlato con loro, poi durante la serata ho suonato con loro, ho visto un sacco di musicisti proprio quella sera lì, che è stato il primo lunedì che ero a San Francisco.
Certo, una bella introduzione, dai.
Sì. Lì ho conosciuto anche Jimmy Mullenhoux.
Sì.
Che ha riconosciuto un pezzo di Junior Watts e è voluto venire a conoscermi.
Benissimo. Batterista di lungo corso, fra le altre cose suona batteria in maniera particolare.
Sì.
Allora senti Giacomo, poi l'abbiamo accennato prima, ma una scena importante è stata messa in piedi, è stata favorita da Kid Andersen, che ve lo ricordiamo era un chitarrista di origine norvegese, cioè proprio norvegese, che a un certo punto, anche giovanissimo, si è trasferito in California e poi è diventato così una catapulta incredibile, perché ha lanciato idee, ha messo su uno studio e c'ha questa casa museo studio, se non sbaglio.
Sì, perché poi adesso sta a sud di San José, però mi ha raccontato che ha girato un po' per un certo tempo, è stato a San Francisco, poi si era spostato a Redwood City, poi forse in qualche altro posto, e adesso a questo, questa casa studio dove vive, dove registra una miriade di, certo, di dischi in questa casa.
È lo studio più importante praticamente di San Francisco in questo momento, cioè dell'area di San Francisco, della Bay Area, dai, in generale.
Sì, quando l'ho incontrato pochi giorni prima di andare a Graceland, mi ha dato l'indirizzo, appunto, mi ha detto: questo è l'indirizzo che devi raggiungere per arrivare a Graceland. E quando sono arrivato lì, insomma, è stato una bella emozione, una bella scoperta, insomma, poter entrare in questo studio pazzesco, perché è una cosa, sembra di entrare in un'altra dimensione.
Sì, praticamente non dico, ma quasi tutti i giorni arriva qualcuno a registrare, a fare tracce, a
sì,
mettere a posto le cose, insomma.
Sì, sì, sì. Quando sono andato io,
è un ambiente familiare.
Sì. C'era, è arrivata poco dopo Terry Odabi, appunto, ne parlavamo prima, che sta, credo che abbia finito adesso di registrare il prossimo, il suo nuovo album. Però ecco, Kid Andersen mi ha fatto vedere tutta la sua casa, mi ha detto: vieni Giacomo, vieni,
grande,
qui c'è la mia cucina, in cucina, sì, c'era un pianoforte a mezza coda,
sì,
tutti,
sì,
i microfoni, questo è l'ingresso con la batteria montata, qua c'è la sala di riposo con tutti i suoi vinili,
sì,
ho rincontrato André, il bassista che suona con Anthony Paul.
Certo, certo.
E insieme abbiamo discusso su come catalogare un disco di King Biscuit, se
sì,
andava,
sì,
catalogato alla K o alla B.
Sì, queste sono le discussioni epocali che spesso avvengono fra i musici. Senti Giacomo, fra le cose normali di Kid Andersen c'è anche una moglie, vero, che canta.
Sì, sì, una voce strepitosa. Sì.
Bene, allora Giacomo ha riportato un disco che non avevo mai disco, che non, scusa, che non avevo mai visto, Kid and Lisa Andersen. E lei mette dentro una serie di pezzi incredibili, dei gospel, c'è il Rivers Invitation di Percy Mayfield, ma soprattutto c'è, l'ho sentita in preascolto, una versione incredibile di Mr. Bojangle di Jerry Jeff Walker, che vi facciamo ascoltare subito.
Thank you. dance for those at minstrel shows and county fairs. Throughout the South, he spoke through tears of 15 years, how a dog in him. They traveled about, stuck up and down, he up and down. And after 20 years, he still grieves. He said, I dance now at every chance and honky tonks for drinks and tears. But most of the time I spend behind these county bars, 'cause I drink a bit. He shook his head, and as he shook his head, I heard someone ask him, please. Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, dance.
Benissimo, siamo in diretta al Popolo del Blues, siamo già così in venerdì 6 aprile, ma noi andiamo avanti qualche minuto e stasera abbiamo Giacomo Ferretti che ci sta raccontando in musica tutta la sua esperienza di San Francisco. Bene, allora, importante, come dicevamo prima, Giacomo, è proprio la figura che ha rivitalizzato la scena, quella di Keith Anderson. Nessuno l'avrebbe mai detto che faceva questo percorso importante. In questo studio non c'è mai praticamente giorni liberi, perché vanno tutti a registrare da Keith Anderson.
Sì, dicono che è uno dei migliori, che ha un orecchio incredibile per la musica, per sì, comunque, come hai detto te, ci sono tantissimi dischi dove puoi trovare lui alla chitarra, ma anche al basso o alle voci oppure all'organo. Io la prima sera che ho visto Keith Anderson suonava con John Lawton, ma suonava l'organo. Incredibile, una formazione pazzesca di 8 elementi dove Keith Anderson suonava l'organo in maniera impeccabile.
Certo. No, John Lawton, che è stato fra le altre cose il chitarrista di una band che si chiamavano Poniax, che hanno veramente in tempi lontani rivitalizzato in quel momento una scena musicale californiana che aveva bisogno di una svolta, e loro gliela dettero davvero. Poi noi li abbiamo visti addirittura in Italia, insieme a capitanati della musicista Mitch Cash, ma addirittura arrivavano in Italia questi gruppi che nessuno l'avrebbe mai detto, e così fu importante. Poi così John Lawton ha avuto sempre così un percorso lineare con album così importanti, musicista principalmente da club, ma un altro della lunga schiera di partecipanti e di musicisti provenienti dalla Bay Area.
Sì, fra l'altro John Lawton ho avuto il piacere di vederlo 3 volte, una volta al Saloon, un'altra all'Hotel Utah e la terza volta al Club Fox a Redwood City. È veramente impressionante, perché ha una presenza incredibile. Con la formazione appunto di 8 elementi, con Aki Kumar all'armonica, Mike Rinta al trombone, Doug Rowan al sassofono, Nico Hernandez chitarra, Mike Phillips basso, Keith Anderson alle tastiere e Scott Griffin alla batteria.
Insomma, quando andavi in giro per i locali, Giacomo, avevi anche il taccuino dove ti riportavi tutte le impressioni, i nomi, che è difficilissimo ricordarseli, vero?
Sì, poi per uno come me che la memoria
è corta, eh?
È corta.
No, vabbè.
Beh, sai Fabrizio, tante volte sono andato su Facebook e ho ricercato
certo, ma si fa
i nomi
così,
sì,
una cosa
sì.
Semplicissimo. Senti, allora, per così chiudere un po' così l'argomento studio di Kid Enders, che si chiama Grizzland, fra le altre cose lui ha registrato un album dedicato a Alan Wolf, e insieme a un altro talento che in questi anni sta imperversando e che fra le altre cose speriamo, ma è annunciato, arriverà al prossimo Porretta Soul Festival, è Alabama Mike, questo cantante che è arrivato un po' di anni fa nella Bay Area, è diventato uno dei primi attori. Noi ve l'andiamo a recuperare proprio in questo tributo a Alan Wolf con questo pezzo che si intitola Meet Me in the Bottom. La voce di Alabama Mike, un talento vero, con tanti dischi alle spalle, e per il Porretta Soul, vi ricordiamo che il Popolo del Blues è uno dei partner del Porretta Soul, l'arrivo di Alabama Mike è un asso nella manica, perché in questo periodo è uno dei migliori cantanti. Senti Gianco, parlavamo prima di un musicista di lungo corso che è Mark Hamill, è uno che così già negli anni 70, giovanissimo, viveva in California e registrava, fra le altre cose, tantissimi musicisti. Lui era, era entrato in una band storica che era i Blues Survivors di Mississippi, Johnny Waters. Questi sono i musicisti che animavano le prime edizioni del San Francisco Blues Festival, dove c'era questa commissione di musicisti neri che arrivavano così da Oakland, tantissimi da Oakland, Sonny Rhodes, Mississippi Johnny Waters e tanti altri, insieme ai giovani virgulti della scena di San Francisco, da Gary Smith a Mark Hammer, che era arrivato così nella Bay Area. Quindi incontrarlo è stato così, l'abbiamo visto tante volte, però magari te l'hai frequentato, è un personaggio veramente importante.
Sì, 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 diciamo, vuol dire che è importante, e è stato anche emozionante, ecco, poterlo conoscere e poter suonare in jam insieme a lui. Tra l'altro c'è stato, quando ci siamo incontrati la prima volta, c'è stato un equivoco, perché lui credeva che io suonassi l'armonica, e allora lui si era segnato a una jam per suonare la chitarra. Quando ci siamo ritrovati sul palco, ci siamo ritrovati con due chitarre, e lui mi ha detto: ma tu dovevi suonare l'armonica? Ho detto: no, tu dovevi suonare.
Ci siamo capiti male.
Quindi forse ci siamo capiti male. Poi ci siamo rincontrati giorni dopo, una volta al The Note a Milpitas, vicino a San José, e dove ho avuto il piacere di suonare con lui e Jimmy Mullinox alla batteria, e poi di nuovo al Saloon, che suonava con Steve Frond. Il giorno dopo ho fatto una pazzia e l'ho inseguito fino a Bolinas in un viaggio.
Posto fantastico. Sì, posto sì. Per arrivarci a Bolina con i mezzi pubblici è un po' un problema.
Sì, questo magari ve lo racconto nella prossima puntata.
Certo. Sì, sì, però una cosa la raccontiamo. Su Bolinas è il Buon Retiro dei vecchi hippie. Ce ne sono tantissimi, anche perché lì si fa surf a Bolinas, è un paese piccolissimo, fra l'altro con delle situazioni incredibili. La libreria che non ha il commesso, quindi scegli un libro, paghi, c'è una scimmia. Ci sono tre scimmie che c'è un insegnante che dice: loro ti guardano e te infili i soldi, i dollari, dentro una di queste che è un salvadanaio. Però la cosa incredibile di Bolinas è la città che è chiamata la città che non esiste, perché gli hippie vanno, se non sbaglio è la contea di Bolinas e Fairfax, se non sbaglio, se mi ricordo bene, una roba del genere, e loro vanno e staccano regolarmente l'insegna di Bolinas, quindi nessuno arriva, cioè arriva uno e dice: dov'è Bolinas? Perché poi c'è una sorta di incrocio che si va verso una parte della baia e non la trovano. E quindi, cioè, le spese più importanti della, così chiamiamole, del comune, è quella di sostituire le insegne di Bolinas, che vengono regolarmente trafugate. Bene, passiamo a Mark Hammer, lo facciamo con un pezzo che a Giacomo piace particolarmente, e poi ci avviciniamo ai saluti, poi sì, con la promessa che Giacomo tornerà. Non basterà una seconda puntata, lo sai.
Lo so. Vabbè. Comunque questa è The Creeper Returns.
avviamo alla conclusione del Popolo del Blues. Siamo così nei territori californiani, qui stasera ci siamo buttati via con gli armonicisti. Allora, abbiamo Giacomo Ferretti che ci vuole anche ricordare alcune cose, no Giacomo? Sì. E che ci prometti di tornare con noi qui al Popolo del Blues, perché comunque le storie sono tante, i dischi da suonare sono tanti e speriamo basti un'altra puntata,
Sì, 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 ci sono veramente un sacco di dischi da ascoltare, un sacco di storie.
Certo, poi magari li mettiamo anche sul sito del Popolo del Blues, così, così le persone che hanno voglia di fare qualche domanda, così gli rispondi direttamente, Giacomo. E ti mettiamo
volentieri,
in contatto con il mondo.
Certo. Allora, senti, innanzitutto vorrei salutare due persone. Francesca Scivoli e Domenico Grossi, che ho conosciuto, che ho avuto il piacere di incontrare, e Domenico l'ho conosciuto là a San Francisco, e li ringrazio per la loro accoglienza e la disponibilità, sono stati veramente molto gentili.
Certo. Allora, gli dedichiamo questo pezzo, Giacomo. Questo è un album che si intitola La Day in San José. C'è Robin Ford alla chitarra con una foto stranissima, fra le altre cose. E questo pezzo, Giacomo, ti ricordi quale avevi selezionato?
Sì, un pezzo di Willie Dixon, I Just Want to Make Love.
semafori alla vita ed esperienze a volte faticose. Abbiamo rospi da ingoiare.
Bene, il treno dell'anima ci porta alla conclusione del Popolo del Blues. Con me nell'acquario c'è Giacomo Ferretti, che ci ha promesso che tornerà a parlarci ancora una volta di questo lungo viaggio in tutti i sensi, sia geografico che turistico musicale. Ci hai raccontato molta musica, poi ci racconterai però anche i paesaggi che ti hanno colpito della Bay Area, e ce ne sono tantissimi, va bene?
Va bene, va bene.
Benissimo, allora oltre a Giacomo abbiamo avuto Max Manganelli, che ci ha ricordato l'arte, la maestria di Emiliano Blues Tremarelli, con un concerto in ricordo di questo eccezionale chitarrista, purtroppo scomparso lo scorso anno. E così è sempre anche Emiliano Tremarelli nei nostri cuori. Proviamo a spronare tutta la comunità romana di tirare fuori le varie registrazioni, magari di portare un tributo su disco alla conoscenza di tantissimi appassionati di blues. Bene, seguite tutte le nostre attività sul sito del Popolo del Blues, ci sentiamo a breve. Fabrizio Berti saluta tutto il Popolo del Blues.
Guardi dall'alto il tuo passato, conquiste rapide e vorticose, quanti sorpassi mozzafiato, e il prezzo a volte è stato salato. Ma se ti mischi fra la gente, magari incontri un uomo vero e ti accorgi che non sei sincero. Il viaggio è lungo, lungo davvero. Quanta strada fa, quanta strada fa il treno dell'anima, come un lampo passa e visita le stazioni dell'età. E la vita è là, sul treno dell'anima, sui binari delle ipotesi, chissà dove arriverà.
Avete ascoltato Il Popolo del Blues, un programma ideato da Ernesto De Pasquale. www.ilpopolodelblues.com, Il Popolo del Blues @controradio.it.